Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo di uno studio sulla capacità di stoccaggio di CO2 da parte del suolo, che è minore del previsto, e questa non è proprio una bella notizia, sembra una roba strana, ma insomma poi andiamo a vedere che cos'è. Della Virginia, lo stato americano che abolisce la pena di morte, delle elezioni in Israele, quindi come sono andate, i risultati definitivi, delle manifestazioni contro il lockdown e infine di una nuova sentenza che riguarda il giudice che condannò l'ex presidente brasiliano Lula. Ma insomma, questo poi lo vediamo più avanti. Direi di cominciare con quella che è, a mio avviso, la notizia più importante del giorno. E non è proprio una notizia rosea sul fronte del contrasto alla crisi climatica, perché sembrerebbe che uno dei nostri principali alleati, appunto nel contrastare il riscaldamento globale, potrebbe aiutarci meno di quanto pensavamo. Sto parlando appunto del suolo. C'è questo articolo del Guardian che a sua volta commenta una pubblicazione scientifica apparsa su Nature e realizzata da un gruppo di ricercatori della Stanford University, che mostra come il potenziale di stoccaggio di CO2 da parte del suolo, che è uno dei più grandi serbatoi di carbonio della Terra, potrebbe essere stato sovrastimato. E ciò significa che complessivamente gli ecosistemi terrestri potrebbero assorbire una quantità minore delle emissioni climalteranti che produciamo noi, e quindi di conseguenza anche che il cambiamento climatico potrebbe procedere in maniera più rapida del previsto. Praticamente andiamo a vedere un po' come funziona. Il suolo terrestre e le piante, insomma, suolo più piante che crescono sopra all'interno del suolo, assorbono circa un terzo delle emissioni di carbonio prodotte dagli esseri umani. Ora, cosa succede? Essendo la CO2 una sorta di nutriente per le piante, nel senso che, in senso lato, nel senso che la usano per fare la fotosintesi, quindi per convertire l'energia solare in energia chimica, l'aumento dei livelli di anidride carbonica nell'atmosfera tende a far aumentare la quantità di piante presenti. Per cui, infatti, c'è questo fenomeno del rinverdimento del pianeta dovuto proprio agli aumenti della quantità di anidride carbonica presente in atmosfera. Ed è un fenomeno che almeno sembrava che ci avrebbe aiutato nel contrasto ai cambiamenti climatici, nel senso che è quello che nel linguaggio dei sistemi viene chiamato un ciclo di retroazione negativo, che quindi tende a frenare un fenomeno. Quindi noi emettiamo tanta CO2, questa CO2 riscalda il clima, ma le piante aumentano e quindi as ne assorbono un po' di più di prima. Ok, di conseguenza pensavamo che sarebbe aumentato anche lo stoccaggio di carbonio da parte del suolo, perché il ciclo del carbonio prevede che una volta che una pianta assorbe il carbonio dell'atmosfera facendo la fotosintesi. Il carbonio viene prima fissato nel tronco della pianta, quando poi la pianta muore viene decomposta da microrganismi e quindi tutto quel carbonio viene, cioè non tutto in realtà, però parte di quel carbonio viene stoccato nel suolo. Ma questo studio invece, che si basa su oltre 100 esperimenti, ha osservato che questa cosa non succede, cioè che quando aumenta la crescita delle piante nel loro complesso, il carbonio nel suolo resta lo stesso, la stessa quantità. Insomma, sembra che il suolo, che è appunto questo serbatoio di carbonio enorme che ha al suo interno 3 volte tanto carbonio di quello che è presente nelle piante viventi attualmente e il doppio di quello presente in atmosfera, che però abbia dei suoi limiti e dei suoi ritmi di stoccaggio precisi, che non dipendono da quante piante ci sono in quel momento. E questo appunto farà sì che si debbano rivedere un po' i modelli climatici e probabilmente che il cambiamento, cioè farà sì che rispetto alle nostre previsioni il cambiamento climatico procederà più velocemente. Di quanto ancora non lo sappiamo, appunto perché è una scoperta nuova, dovremo rivedere un po' i modelli nel loro complesso. Ma ciò che sappiamo invece è che a maggior ragione dobbiamo smettere immediatamente di bruciare combustibili fossili, anzi, dobbiamo smettere immediatamente di bruciare praticamente qualsiasi cosa. Non dobbiamo più immettere CO2 in atmosfera, senza, no, la cosa del emissioni nette zero. No, dobbiamo proprio smettere di buttare anidride carbonica in atmosfera e gas climalteranti in atmosfera del tutto, il prima possibile. E, ok. Va bene, questo era un po' il senso della notizia, la prima più importante notizia del giorno. Passiamo ad altre notizie di attualità. Ci sono diverse cose che stanno succedendo, alcune anche molto interessanti, tipo la prima, molto positive, perché è ufficiale che lo Stato americano della Virginia ha abolito la pena di morte. Avevamo già dato la notizia qualche giorno, qualche settimana fa, quando il Congresso aveva approvato la legge e mancava soltanto la firma del governatore democratico Ralph Northam, firma che è arrivata poi ieri in giornata. E quindi la Virginia diventa così il primo stato americano del sud ad abolire la pena di morte. Stati del sud che sono tradizionalmente più conservatori, hanno anche una tradizione più lunga di insomma, questo tipo di pena. Tra l'altro, storicamente la Virginia, come mi pare dicevamo già appunto quando ne avevamo parlato qualche settimana fa, è uno degli stati dove è stato eseguito il numero più alto di condanne a morte. La sua fondazione ne ha eseguite quasi 1400, di cui 113 da quando la Corte Suprema reintrodusse la pena di morte nel 1976. E da allora è secondo soltanto al Texas. Ok, quindi insomma questa è decisamente una buona notizia. Spostiamoci in Israele, dove facciamo un mini aggiornamento su quello, sulle elezioni di cui abbiamo parlato in maniera più approfondita ieri. E praticamente le previsioni dei primi exit poll che stavamo commentando ieri si sono rivelate corrette. La coalizione di Netanyahu ha ottenuto solo 59 dei 61 seggi necessari per avere la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento, e quindi dovranno iniziare le solite lunghe trattative per formare una coalizione di governo più ampia, con insomma il solito rebus sul governo. E quindi anche in questo caso sfuma quasi sicuramente, anche questa volta, la possibilità per il Premier di approvare la legge sull'immunità che gli permetterebbe di eludere un'eventuale condanna nel processo attualmente in corso che lo vede imputato, accusato di abuso d'ufficio, corruzione e frode. Se non sapete esattamente di cosa sto parlando, andatevi a vedere la puntata di ieri in cui riassumo un po' tutta questa questione. Ok, sono anche giorni di grandi manifestazioni in varie parti del mondo contro il lockdown. Lo scorso weekend ci sono state manifestazioni e arresti nel centro di Londra, migliaia di persone sono scese in piazza in Germania, dove ci sono stati anche scontri con la polizia nella cittadina di Kassel, ci sono state marce in Svizzera, in Bulgaria, in Austria. La sensazione è che questi mesi di chiusura forzata abbiano accumulato un sacco di stress e di rabbia repressa, unita alla situazione oggettivamente molto difficile, sia dal punto di vista sì, sanitario in primis, ma anche economico, anche sociale. E dopo più di un anno che va avanti appunto questa situazione qua, credo che dobbiamo farci carico di tutte queste crisi. Non possiamo più parlare solo di crisi sanitaria, non possiamo più chiedere alle persone di aspettare e di tenere duro perché è passato molto tempo. Cioè, questa cosa sicuramente era l'unica cosa da fare all'inizio, ma dobbiamo adesso trovare nuovi modi per, da un lato, non far collassare ovviamente il sistema sanitario e mantenere la sicurezza delle persone, dall'altro, comunque, non far impazzire le persone o non far fallire completamente tutte le attività commerciali. Perché, come sappiamo, nei sistemi complessi le crisi non vengono mai da sole, arrivano sempre a grappoli e dobbiamo trovare soluzioni che tengano conto di tutti questi fattori, altrimenti il rischio è di mettere una pezza su qualcosa, ma creare un danno altrettanto grande da qualche altra parte. Ok, ultima notizia del giorno, visto che ci avviciniamo ai 10 minuti. Martedì la Corte Suprema brasiliana ha stabilito che il giudice che condannò l'ex presidente Lula nel 2017 per corruzione non era un giudice imparziale. Ed è una conseguenza, scusa, è una sentenza che potrebbe avere conseguenze anche abbastanza importanti per il futuro politico di Lula e del Brasile, visto che rafforza l'ipotesi di una sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2022. Praticamente il giudice che aveva condannato Lula, che si chiama Sergio Moro, un anno dopo le. Insomma, diciamo. Allora, scusate. Ripartiamo. Il giudice che aveva condannato Lula si chiama Sergio Moro e un anno dopo la sentenza, nel 2018, è stato nominato ministro della giustizia dell'attuale governo Bolsonaro. Jair Bolsonaro, che era ovviamente avversario politico di Lula. In realtà Sergio Moro si è dimesso poi nell'aprile 2020, ma comunque prima di dimettersi sono emersi delle sue intercettazioni, questo nel 2019, che mostravano come Moro avesse cercato di indirizzare i pubblici ministeri durante il processo a condannare Lula, inviando lui stesso a loro i contatti di un testimone e aiutandoli a cercare prove. Quindi non si era comportato in maniera imparziale come giudice. Alla fine di quel processo, come forse ricorderete, Lula era stato condannato appunto per corruzione per aver ricevuto un appartamento come tangente in circostanze legate a quello che era il grande scandalo Petrobras. Petrobras, non so se vi ricordate, è questa enorme azienda brasiliana, che è, insomma, petrolifera brasiliana. E secondo i magistrati, negli anni molte società private avevano corrotto politici brasiliani, funzionari pubblici brasiliani per ottenere degli appalti appunto da Petrobras, che era controllata dal settore pubblico. Ora, questa sentenza nuova rimette molto in discussione l'andamento di quel processo, perché ci dice appunto che il giudice di quei processi d'inchiesta non era imparziale. Questo non vuole neanche dire che Lula sia innocente o che non sia stato effettivamente corrotto all'interno di quella vicenda là. Ci dice però appunto che ci mette una nuova luce con cui leggere i fatti di quel processo. La questione è sicuramente molto complessa e difficile da analizzare così in poco tempo e con i pochi strumenti che abbiamo, che sono le informazioni che ci arrivano dal Brasile. Ma su questo tema, visto che è molto interessante, vi preannuncio già che prossimamente su Tele che cambia faremo un'intervista più approfondita a una persona che insomma, è informata sui fatti, ma non vi anticipo niente, né chi è la persona né altro, perché poi lo scoprirete, magari ne riparliamo quando esce. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre alle 10, sempre 10 minuti, e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!